di Emmaus e l'Apostolo Giovanni.
Per cogliere più a fondo quello che sarà la rivelazione che questi tre personaggi è come se fanno esplodere la fede e ci fanno comprendere qual è il movimento del cuore per aderire alla fede, occorre riandare al Venerdì Santo. Quando la liturgia cerca di presentare il mistero della passione di Gesù, per illustrare fino a che punto Gesù ama i suoi, voi sapete che l'inizio del racconto della passione, Luca dice: ho tanto desiderato mangiato questa Pasqua, e Giovanni dice: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Piccola parentesi, fino alla fine non vuol dire fino alla fine della vita, ma finché lo scopo per cui lui è stato mandato fosse noto in tutto il suo splendore. Fino alla fine allude a questo. Allora, nella liturgia la passione di Gesù è presentata sigillata da una profezia di Isaia. E in particolare dal versetto: si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. È preso dal libro del profeta Isaia, capitolo 53, versetto 10, che suona così. È uno dei canti, è uno dei carmi del servo, no? Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Secondo questa profezia, qual è la volontà del Signore? Portare il figlio a che, diciamo, arrivi fino a dare la vita? E qui cominciano, diciamo, i nostri guai, nel senso di troppo velocemente interpretiamo, diciamo così, secondo la nostra sensibilità e non secondo invece la luce del Vangelo. Allora, provate a seguirmi in questa piccola presentazione. Non è tanto nel senso che la volontà del Signore era di condurlo alla passione, ma piuttosto nel senso che la volontà di bene e di salvezza da parte di Dio per gli uomini potesse splendere in tutta la sua forza, in tutta la sua bellezza, proprio per mezzo della passione. Infatti, se notate, il racconto del Vangelo, e poi anche nella vita dei Santi, pensate a tutte gli inviti a meditare sulla passione di Gesù, no? Due sono sempre gli aspetti che non mancano mai. Uno è che Gesù ha accolto liberamente la passione, vale a dire non ha subito la passione. Questo vuol dire che lui si è sempre collocato in una dinamica di obbedienza all'amore, non che subisce. E due, di Gesù è sempre sottolineata la mitezza: non risponde, non reagisce, no? Cioè, diciamo così, non diventa cattivo perché riceve tanto male. Cioè, la libertà e la mitezza. La libertà e la mitezza sono esattamente le caratteristiche di quel per mezzo suo si compirà la volontà del Signore, che è la volontà di bene per noi, che Gesù, il Figlio, totalmente condivide con il Padre. È lì, è proprio nel racconto della passione, che noi possiamo comprendere la potenza dell'amore di Dio che sopravanza ogni ingiustizia, ogni durezza di cuore degli uomini, e la sopravanza con la sua mansuetudine. E forse io ho provato a considerare, non è che mi sono messo lì a vedere, ma allora, tutti i sceneggiati della TV, tutte le soap opera, tutte le cose che fanno vedere la TV, i film, la letteratura, ho notato che praticamente mancano sempre due virtù. Sapete quali? La gioia e l'umiltà. Voi guardate, mai sono presentate le persone in un contesto di gioia e di umiltà, il che significa che l'umiltà non è proprio una virtù gradita e la gioia è sostituita con il star bene, con il piacere. Queste due qualità, la gioia e l'umiltà, sono i segnali di una buona costituzione spirituale. Noi quando funzioniamo lo si deduce dal fatto che si è gioiosi e umili. La gioia e l'umiltà sono quelle che permettono al cuore di stare mite, mansueto. Se no, noi viviamo continuamente di reazioni a qualcosa. Subiamo un'offesa, noi reagiamo. Non ci succede niente di buono, noi reagiamo. A furia di reagire, noi immaginiamo che il nostro cuore sia le nostre reazioni. E capiamo veramente male come funzioniamo. Allora, il ritornare alla passione di Gesù, e poi, come farò vedere adesso, no? Con il mistero della resurrezione, significa ritornare a cogliere in profondità come noi siamo strutturati. C'è anche un'altra profezia, quella di Zaccaria, al capitolo 12, versetto 10. Nella nostra Bibbia è tradotto, no? Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ma nel testo ebraico e in quello greco della 70 è detto espressamente, perché sono parole riferite direttamente a Dio, è detto guarderanno verso di me che hanno trafitto. Allora pensate, è Dio che parla, Dio che parla al suo popolo, Dio che vuole bene al suo popolo, che subisce, in questo caso va bene, che subisce la, diciamo, la ribellione del popolo, ma che continua a voler bene al popolo, perché quando lo guarderanno trafitto potranno pentirsi. Senza questo trafitto non potranno ritornare all'alleanza. Questa profezia è stata interpretata da Giovanni riferita a Gesù, pensate al colpo di lancia, no? Sulla croce. E stranamente, anche se c'è tutta una logica, quando Pietro farà il primo grande discorso, no, di annuncio dopo Pentecoste, come finisce quel discorso? Si sentirono trafiggere il cuore. Cioè, tu vedendo il trafitto ti senti trafitto. E il trafitto allude al pentimento, allude alla coscienza di quello che hai perso e vuoi ritornare. Appena tu vuoi ritornare, tu vedi che il trafitto è già tornato, cioè è già con te. Quello che noi dimentichiamo è che se per Gesù questa è stata la via perché si possa compiere la volontà del Signore, è la stessa via per i discepoli. Ma noi non la viviamo. E faccio il solito esempio, no? Se uno mi pesta i piedi, a me non risuona dentro si compirà per mezzo mio la volontà del Signore, ma un corno, io reagisco. In quel reagire io perdo di vista la volontà del Signore, e siccome la volontà del Signore è la volontà di bene, quando io reagisco perdo il bene e mi trovo atterrato. Allora quel si compirà per mezzo suo la volontà del Signore vale per Gesù, ma vale per ciascuno di noi. Non esiste altro modo di amare se non amare fino alla fine. E non pensate fino alla fine della vita, cioè sempre. Pensate in un'azione in cui voi vi trovate di amare sino alla fine, cioè di amare sino a che lo scopo per cui voi vivete quell'azione fa emergere la volontà di bene di Dio. E più l'azione è negativa, più splende la volontà di bene di Dio quando il cuore l'accoglie. Facciamo in fretta a dirlo, ma a farlo mica tanto. Ma quando ci accorgiamo che non lo facciamo, non deduciamo sono egoista, no, sono duro di cuore, non voglio nemmeno guardare a chi abbiamo trafitto, e non guardando a lui io non mi sento trafitto, e non sentendomi trafitto continuo a mantenere il mio diritto. Mantenendo il mio diritto io non accedo all'amore, non vivendo con amore io resto vuoto. Questi sono i passaggi. Non è che non li sappiamo, ma tant'è, ogni volta ci cadiamo dentro. Allora, il ritornare ad ascoltare il racconto del Vangelo e adesso a vedere quello che succede dopo la risurrezione di Gesù significa per noi entrare non solo nella profondità della rivelazione evangelica, ma nella profondità del nostro cuore che si attiva con la rivelazione evangelica. Allora, i tre personaggi che ho scelto stamattina, spero di fare i primi due e poi al pomeriggio faccio Giovanni. Allora, le donne quando vanno al sepolcro, che intenzione hanno? C'è una differenza tra i racconti evangelici. Allora, i sinottici parlano delle donne che vanno al sepolcro con l'intenzione di portare gli oli aromatici che avevano già preparato, ma che non hanno potuto usare il venerdì sera, perché la sepoltura è avvenuta in modo rapido, perché poi c'era la festa di Pasqua, no? Invece Giovanni non parla delle donne che vanno al sepolcro, perché gli oli aromatici sono portati da Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che sono i due, diciamo, personaggi legati alla sinagoga, farisei, che sono sempre stati dalla parte di Gesù, no? Anche il sepolcro è il sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, no? Che, diciamo così, concede in prestito a Gesù. Allora, per Giovanni non ci sono le donne che l'hanno superato, c'è la Maddalena, e poi la vedremo, se faremo il tempo, in un altro incontro. Adesso io parlo delle donne al sepolcro e poi dopo dei discepoli di Emmaus, che solo l'Evangelista Luca racconta. Quando le donne si muovono di primo mattino per andare al sepolcro, loro pensano di andare a trovare un morto. Vanno per ungere un cadavere. È l'unico orizzonte possibile che possono, diciamo, avere in mente. Quando il Vangelo descrive lo stato d'animo di queste donne che arrivano, vedono la pietra ribaltata e non sanno cosa pensare. Nella traduzione italiana si dice, la possiamo riprendere, così l'avete molto più preciso in testa per seguire poi il ragionamento che farò. Allora, Luca, siamo all'inizio del capitolo 24, no? Il primo giorno della settimana sarebbe in realtà il giorno 1 della settimana. Al mattino presto esse si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Quello che io analizzerò è il versetto che viene adesso. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Allora, l'espressione è: mentre si domandavano che senso avesse tutto questo. In greco è un verbo solo. E questo verbo si può tradurre in questo modo: mentre si trovavano senza via di uscita. Questo atteggiamento è lo stesso che poi viene ripreso sempre dall'Evangelista Luca quando, descrivendo i due discepoli che stanno tornando a Emmaus, ai quali si accompagna un viandante, e loro, rispondendo alla domanda del viandante, dicono: speravamo. Erano anche loro senza via d'uscita, non avevano sbocchi, non avevano orizzonti aperti per leggere quello che era capitato. Ecco, quando l'uomo non ha la possibilità di leggere quello che capita, avviene come per i discepoli, col volto triste. Perché quando tu non sai leggere, e la cosa si riferisce alla, diciamo così, all'avventura della tua vita, tu resti deluso. Allora, quello che speravamo è: siamo totalmente delusi, abbiamo immaginato che non corrisponde, se ne torniamo a casa. Allora, qui a me parlano che sia come nascosta una legge profonda del nostro cuore, che si può più o meno esprimere così. La vita è spesso una sequenza di delusioni, anche se poi il cuore non dimentica ciò che lo aveva acceso. Ma non è facile tornare ad ardere dopo una delusione. Diventerà possibile se non si acconsente a chiudersi del tutto su se stesso. Ma quando c'è il dolore è molto facile richiudersi su se stessi e si ottengono due effetti negativi. Uno, perché stiamo, come dire, proprio mi vengono le espressioni volgari che si usano adesso, stiamo sull'anima alla gente. Uno, cioè quando tu sei sempre chiuso in te stesso, gli altri cercano di avvicinarsi, a un certo punto dicono ma arrangiati, quindi stiamo sull'anima alla gente. E due, noi non solo non riprendiamo più la nostra vita, ma condanniamo anche quella degli altri. E questi due effetti negativi sono la condanna dell'aver iniziato con entusiasmo una vita. Era meglio non partire neanche. Perché cosa succede, per esempio, a questi due discepoli? Loro sono delusi. Quando vengono via da Gerusalemme, non è che vengono per andare da qualche parte e cercare ancora. No, dicono, basta, è chiuso, torniamo a casa, voglio dire, torniamo al punto di prima. Solo che il punto di prima non c'è, perché è peggio. Quando sono partiti avevano una speranza. Quando la speranza è delusa, tu torni indietro, non hai nemmeno più la possibilità di avere una speranza. Sei chiuso. L'unica cosa è che il cuore non dimentica proprio tutto quello che l'ha acceso. E l'accompagnarsi del viandante ha proprio questa ragione, riaccendere quello che i cuori portavano. E con che strumento di riaccendere? Con le scritture, che anche loro conoscevano, solo che per loro le scritture ormai erano chiuse. È il pellegrino, cioè il viandante, che conducendoli apre loro le scritture. C'è una bellissima riflessione che vi voglio leggere di Sant'Agostino, il quale si fa il problema, ma questi discepoli non avevano sentito prima Gesù dire che dovrà morire, che dovrà patire, che dovrà morire e poi che dovrà risorgere? Non l'avevano sentito dire tante volte così? E perché adesso si dimenticano totalmente? E ha questa riflessione che è molto bella, ve la leggo, che così non la storpio con le mie parole. Nel tempo trascorso con loro prima della passione, egli aveva predetto ogni cosa, che avrebbe patito, che sarebbe morto, che il terzo giorno sarebbe risorto. Aveva predetto tutto, ma la sua morte fu per loro come una perdita di memoria. Quando lo videro sospeso al patibolo, fu furono così turbati che dimenticarono i suoi insegnamenti. Non attesero più la sua risurrezione. Non rimasero saldi nelle promesse. Piccola parentesi. Quando uno vi pesta i piedi, non succede così? Non si dimentica tutto? Il dimenticare tutto è non si fa più valere la promessa di vita di Dio per noi. Ce la aggiustiamo al nostro uso e consumo. È la stessa cosa, mi ha colpito moltissimo questa, è un'osservazione di Agostino. E poi continua. Però adesso lo dico con le mie parole. I due discepoli non avevano rinunciato alla loro storia con Gesù. E quando il viandante che si accompagna loro ritorna alle scritture, che loro conoscevano, pur senza essere capaci di aprirle, il loro cuore torna ad ardere sommessamente. Quando vogliono con loro i pellegrini, sono arrivati a casa, rimani qua, no? E lo invitano a cena, e Gesù si fa riconoscere, la loro storia si riaccende. Tutto si collega e prende vita. È esattamente il mistero della conversione per noi. Anche qui la cosa strana è che quando tutto riprende vita, quella vita non riguarda solo noi, ma si apre e per coloro che con noi condividono questa storia, tornano a Gerusalemme e vogliono dire agli altri: guardate che è successo così e così, l'abbiamo visto, ha detto questo. E secondariamente questa storia, no, che si ricollega, che si riaccende, noi la condividiamo perché questa storia è per il mondo. Quindi automaticamente, quando la storia si riaccende, è aperta sul mondo. E io dicevo come battuta, no? Quando la storia si riaccende, il cuore mette ali ai piedi, sia nel fare che nell'estendere a tutti questa storia bella. Allora, quando noi dovessimo, no, ritrovare in questo brano i due movimenti che caratterizzano il nostro cuore, io li definisco in questi due verbi. Uno è aprire, l'altro è ardere. Sono le due facce della stessa medaglia. Non so se voi avete mai riflettuto su questo. A un certo punto, nel racconto del Vangelo, quando si parla delle discussioni di Gesù con i farisei, quasi sempre c'è la notazione che i farisei, quando vanno ad ascoltare Gesù, hanno un'intenzione, diciamo, forse non dico cattiva, però sempre guardinga, no? Vogliono pescarlo in fallo, vogliono competere con lui, vogliono chiarificare, eccetera. E c'è un padre antico che dice: non si può capire la parola di Gesù se non si ascolta con piacere. Cioè, se voi andate tirate per il collo ad ascoltare, meglio stare a casa. Non serve. Perché il cuore si apre solo se sente piacere. E il sentir piacere è legato al movimento dell'apertura. Se io non avverto piacere, il cuore non si apre. Se il cuore non si apre, non può ritornare ad accendere la sua storia con Gesù. E qui io riporterei due passi delle scritture, che lì non ho indicato, per far capire la profondità e l'estensione di questi due movimenti, aprire ed ardere. Allora, c'è un episodio nel secondo libro dei Re, al capitolo 6, versetto specifico è il versetto 17. Adesso vi leggo il passo. Allora, sono i capitoli in cui si parla del profeta Eliseo. Eliseo è braccato dal re di Israele, che manda dei soldati a catturarlo. Una volta sfugge, cioè in realtà sfugge sempre, ma nel racconto è che questa volta sembra assolutamente impossibile scappare, perché dove abita il profeta ormai è circondato da un drappello di soldati mandati dal re. Il passo è questo. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con cavalli e carri. Erano i soldati mandati dal re. Il suo servo gli disse: «Oimè, mio signore, come faremo?» Tradotto in un linguaggio diretto: «Siamo fregati, punto. Di qui non si esce». Egli rispose, è Eliseo che parla: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Eliseo pregò così: «Signore, apri i suoi occhi perché veda». Il Signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo, il suo padrone. Allora, la deduzione è: quando il cuore sta chiuso, non vede. Quando il cuore sta aperto, vede. E cosa vede? Per uno che ci attacca, ci sono mille che ci difendono, ma noi vediamo solo uno che ci attacca. Quei mille che ci difendono sono, diciamo, le difese costituite, non so, dalle parole del Signore, tutte le preghiere fatte, no? Quello che noi abbiamo come alimentato come storia con Gesù, che se non vediamo attorno a noi, ogni minimo guaio ci trova sempre come questo servo: sono fregato, di qui non esco. Ma se il cuore sta aperto, vede e non c'è motivo di temere. Infatti, nel racconto, il profeta passa indenne e si salva, sempre così, no? Allora, la percezione della presenza del Signore che si accompagna a noi, come il brano descrive, è concepita come la capacità di aprire il cuore per vedere che attorno a noi c'è una muraglia di fuoco che difende. La mia domanda è sempre questa: ma perché noi non vediamo mai? Noi vediamo solo ciò che ci dà fastidio e basta. Noi vediamo solo chi ci viene contro e non riusciamo a vedere tutti quelli che ci difendono. Una volta, parlando di questa cosa, mi ricordo una suora, ha detto: oh padre, allora la vita spirituale è una questione di occhiali? E io ho detto sì. Se noi andiamo, è l'esempio di Gesù, due ciechi senza guida vanno nel fosso. Se uno vede, il fosso si non si entra, no? Allora, nel cammino spirituale il vedere corrisponde a quell'essere circondati da carri e cavalli di fuoco per non uscire dall'amore del Signore. Ma se noi non vediamo questo, diciamo, non è possibile. E poi continuiamo a dare ragioni di giustificazione alle nostre reazioni, perché gli altri sono cattivi, gli altri non li capiscono, e guarda la superiore, sta disgraziato, non capisce mai un tubo, e avanti di questo passo, no? E poi c'è un altro passo, è quel passo in cui Gesù si paragona al fuoco, è il passo di Luca 12, capitolo 12, versetto 49, quando lui dice che è venuto a gettare il fuoco sulla terra, no? E c'è un bellissimo commento di Sant'Ambrogio di Milano, che dice: ali di fuoco sono le fiamme della scrittura divina. Noi ne abbiamo in mano tutti i giorni la Bibbia, se non altro nei passi che noi leggiamo nell'ufficio delle ore, no? Comunque abbiamo sempre in mano la Bibbia. Le parole della scrittura sono ali di fuoco. Noi quasi mai sono ali di fuoco, assolutamente. Sono ali di fuoco. E poi è Origene che commenta la stessa espressione dicendo: ascoltando le parole divine, i fedeli si infiammino di fede, brucino di carità, si consumino di misericordia. È esattamente quello che avviene quando i due discepoli, riconoscendo il Signore, si riaccendono e la loro storia torna più bella di prima. Quel più bella è legato all'attraversamento delle delusioni, è legato all'attraversamento della circostanza che ti viene contro e che cerca di calpestarti o buttarti da parte, eccetera, eccetera. Il tempo vale. Vi dico ancora una cosa, poi riprendiamo al pomeriggio. È un po' la deduzione che faccio, anche se non ho ancora detto tutti gli elementi, ma la deduzione di fondo è di questo tipo. Quando la liturgia presenta, siamo nella terza domenica di Pasqua, no? Sì, terza domenica di Pasqua dell'anno A, no? Fa leggere come salmo responsoriale il salmo 15 o 16, no, a seconda, in cui si racconta della letizia per la scoperta della presenza del Signore, come, ripeto, come i discepoli di Emmaus, no? Ecco, questa è la cosa da trattenere. Siccome il dono di Dio risponde direttamente al desiderio dell'uomo, al cuore dell'uomo sembra che le attese che lo muovono corrispondano al dono di Dio. Invece non è così. Il dramma della nostra vita come discepoli del Signore, è che ci vuole un lungo cammino per far sì che le nostre attese si convertano al dono di Dio. Non che le nostre attese corrispondono al dono di Dio. Più o meno, detto come una battuta, le nostre preghiere al 90% si riassumono così. Tenete sempre presente un'afflizione che vivete. Signore, il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare. Devi fare così, così e così. Più o meno noi preghiamo, grosso modo, sempre così. Allora, le attese nostre sono scambiate per il dono di Dio. Invece di aprire il nostro cuore al dono di Dio che risponde davvero a ciò che il nostro cuore desidera, ma non è scontato. Allora ricordate, le nostre attese non corrispondono al dono di Dio. Il cuore però si riempie con il dono di Dio, non con la pervicacia di rispondere alle nostre attese. Spesso le dobbiamo lasciare per poter accogliere il dono di Dio che fa la gioia del nostro cuore. E poi continueremo oggi.